Prefazione. Il romanzo giallo. Confessioni e meditazioni. C'è da tempo, sott'acqua, la questione grossa se il giallo letterario sia morale o immorale. Sesso inquini le menti e le coscienze e soprattutto, finora si è detto soltanto, che occorre proteggerne la gioventù come dalla varicella e dal morbillo. Intendiamoci subito. Se per gialli si vogliono gabbare quei romanzi polizieschi a 25 e 50 centesimi e a 1 e 2 lire, che qualche improvvisato editore imprime e smercia su larga scala in edizionacce scorrette e sgrammaticate che fanno legare i denti e accapponare la pelle, ebbene sì, certo, quelli son libri gialli da dare alle fiamme. Essi, pessime traduzioni di testi male scelti e poi sgarbatamente mutilati o paranoiche elucubrazioni di cervelli incolti e privi di materia grigia come di scrupoli, hanno da bandirsi e da inseguirsi senza requie sino allo stanamento. Offendono la dorata lingua nostra, feriscono a colpi di stile il buon senso, sono perniciosi e nocivi, come sempre lo sono la volgarità e il malgusto, e per di più noiosi. Ma, per fortuna, tal genere di libro giallo è una sottospecie facilmente individuabile. Essa è nata come una gramigna, quando anche da noi, giallo, ha cominciato ad allignare e ad avere fortuna. Si badi, però potrebbesi incendiar grano e l'olio assieme per sterminare l'olio parassita? Io qui parlo e lo difendo, di quel giallo, delle collezioni a 5 lire, che editori di coscienza e di gusto pubblicano con successo, è vero, ma anche senza gran guadagno. Sia detto per mettere le cose a posto. Dacché, fra diritti d'autore, compenso al traduttore, spese di stampa, eccetera, il margine residuo per l'editore è minimo. Parlo quindi del libro giallo di classe, al quale all'estero si sono dedicati scrittori di primo piano e in Italia qualche scrittore assai noto. Hanno chiamato questo diffondersi dell'amore per il romanzo poliziesco un vizio. Ma proprio può dirsi vizio l'accanirsi attorno al terrificante, anzi al terrificante algebrico, al problema enigmistico del crimine, alla spietata caccia di un cervello ad un altro cervello? No, lasciatemelo dire, non esiste un vizio giallo. I lettori dei libri di questo colore cedono soltanto al bisogno del loro cervello, comune a tutti i cervelli forniti di materia grigia, di conoscere la soluzione di un mistero. Che questo mistero si racchiuda in un cadavere non è, nel caso specifico, né terrificante né immorale, né morale. È naturale. Poiché, qual più grande mistero si potrebbe concepire di quello della morte? E occorre anche precisare che un delitto non è un fatto, è un fenomeno. Ma può questo genere di letteratura influire in senso malsano sui lettori? Lo può, certo, ma non più di ogni altro genere letterario. Il romanzo giallo può indurre al delitto? Oh, io non lo credo. I casi finora citati a sostegno di una tale affermazione sono rarissimi. Uno sopra 50.000, sopra 100.000, e non sono convincenti. Ma, a ogni modo, per la stessa ragione e con la medesima forza, i romanzi del Bourget possono spingere le mogli all'adulterio, quelli del Prévost le fanciulle alla perversione, quelli dello Zola gli uomini all'abbrutimento. E perché non dire che le commedie di Pirandello potrebbero dolcemente, insensibilmente, per un vialetto di rose e di anemoni, condurre qualcuno alla follia? Ogni libro scritto da un cervello pensante, non tutti i libri lo sono, ha una sua forza persuasiva sul lettore. Ogni rappresentazione viva, se interessa, solleva l'inconscio mimetismo, che è in ciascuno di noi. Se si vive realmente la vicenda descritta dall'autore, si compie, senza saperlo, un processo di pragmatismo simile a quello dell'animale che imita e del camaleonte che assorbe, coi colori, l'apparenza delle cose che lo circondano. Ma è un genere letterario che crea una generazione o non piuttosto è la generazione che crea il suo genere letterario? Se in questa nostra epoca il romanzo poliziesco, che d'altronde ha radici lontane e lunghe nel tempo, ha avuto la sua piena espansione, perché non chiedersi se esso abbia trovato al di fuori di sé, voglio dire nei lettori, la ragione del proprio successo? Il romanzo poliziesco, ha detto una geniale scrittrice di tali libri, la Sayers, appartiene alla letteratura d'evasione e non a quella di espressione. Il suo dominio è l'azione pura. È infatti tutto azione tesa, vibrante, frenetica, quanto più calcolata. La frenesia contenuta è meravigliosa, come la passeggiata di un folle sul fil di ferro lanciato attraverso lo spazio, sopra un abisso. L'audacia logica non è forse uno dei canoni del nostro rinnovamento? Nel romanzo poliziesco tutto si agita. Nulla è più vivo della morte, oggi, in questa nostra epoca, in cui non mai meglio si vive di quando si gioca coi coltelli, coi rasoi, con le pallottole, coi gas asfissianti, con le ali degli aeroplani, con le eliche dei motori, coi raggi che generano e uccidono, con le onde eteree. Perché togliere al romanzo poliziesco il merito di dare a una generazione che ha tutto ormai provato e conosciuto e non teme più il pericolo, come il mangiafuoco dei baracconi non teme la benzina infiammata, il mezzo di algebrizzare il pericolo, di logicizzare il caso, di contemplare l'implacabile nemesi che insegue, acciuffa, punisce il colpevole? Ma un tal genere di letteratura è arte? Domanda capziosa. Un genere, secondo me, non è mai per assunto artistico. Può esserlo o meno, a seconda dei casi e degli eventi, del cervello singolo e della fortuna. Anche un romanzo poliziesco può essere artisticamente perfetto, come un romanzo verista può essere sconciatamente antiartistico, o uno, intimista, può darle la nausea. Simenon, Veri, Chesterton, Van Dyne, qualche americano di recente rivelatosi, sono indubbiamente artisti e dei migliori. Si racconta che Edgar Poe, letto il principio di un romanzo di Dickens che appariva a fascicoli, scrivesse un articolo in cui prediceva esattamente il corso degli avvenimenti che lo scrittore inglese aveva ancora nel suo cervello, divinando l'intera trama del romanzo. Dickens sembra esclamasse: «Lo ha aiutato il diavolo!» Era d'altronde lo stesso diavolo che suggeriva a lui tipi e figure, casi e vicende. Il diavolo del genio. È un fatto, tuttavia, che il dono della divinazione, che è soltanto del resto un esercizio di deduzione e di calcolo, esiste allo stato di subcosciente in ognuno di noi. L'arte dell'autore di romanzi polizieschi consiste appunto nel far passare dall'incosciente al cosciente le facoltà divinatorie dei lettori. Ma poiché io faccio per mestiere lo scrittore di romanzi polizieschi, è necessario parli un poco di me stesso. Facendolo, rispondo a coloro che vorrebbero sterminare il libro giallo. Ebbene, io dico che ho voluto fare, e continuo a volerlo, un romanzo poliziesco italiano. Impresa ardua. Da noi manca tutto, nella vita reale, per poter congegnare un romanzo poliziesco del tipo americano o inglese. Mancano i detective, mancano i policemen, mancano i gangster. Mancano persino gli ereditieri fragili e i vecchi potenti di denaro e di intrighi disposti a farsi uccidere. Non mancano, sebbene in scala ridotta, purtroppo i delitti. Non mancano le tragedie. Perché non considerare tali ineluttabili fenomeni della vita sociale come materia di vita umana, materia di indagine artistica? Io mi sono proposto di fare romanzi polizieschi in cui le persone vivano secondo natura, in cui la vittima, il colpevole, il detective, abbiano muscoli, sangue, cuore e anima. Non nego che l'assenza di psicologia, la quale caratterizza tutti o quasi tutti i romanzi polizieschi stranieri, e la delineazione sommaria dei personaggi, la cui umanità quegli autori non introducono mai sotto pena di sfondarne l'orditura, riescano talvolta, per effetto della loro stessa indeterminatezza, ad essere suggestive. Ma io penso che questo appunto faccia sì che il lettore, appena terminato di leggere il libro, appena conosciuto il motto dell'enigma, si trovi immediatamente libero da quella suggestione e tutto dimentichi del libro stesso. Perché non possono rimanere nel nostro spirito creature d'arte che non hanno spirito, che non hanno anima. L'essenziale inoltre per me è creare un clima, far vivere al lettore il dramma, e questo lo si può ottenere anche facendo svolgere la vicenda in Italia con creature italiane. Oggi la vita ha preso il sopravvento sull'arte e tutto rompe e scuote, tutti i sogni sovverte, e al posto delle nuvole mette grandi cumuli di scorie metalliche che forni incandescenti vomitano. Sopra i vialetti di narcisi e di clematidi fa scorrere la lava livellatrice dei suoi asfalti, abbatte i ruderi ed eleva i grattacieli, spezza le gambe ai bei ginnetti dell'inanellato crine e lancia tra i viali di citisi e di larici le sue macchine aerodinamiche, che tagliano le fronde e scortecciano i tronchi col rasoio dei loro parafanghi. Anche le stelle subiscono la vibrazione dei motori e sul cielo azzurro la fanciulla dal cuore puro non vedrà più volo d'angeli e non leggerà più rime tenere, ma gli annunzi pubblicitari dell'ultimo match o della più veloce automobile, tracciati a pennellate effimere dalla coda degli aeroplani. No, non ho rimorsi a scrivere oggi romanzi polizieschi. È un far versi anche questo, che al problema e all'enigma occorrono le rime e non sono facili da trovare. E se il rimario di cui ci si serve è un manuale di criminologia o il trattato di Tardieu sui sintomi e sul decorso dei veleni, si può essere ugualmente poeti. E moralisti, che si insegna e si mostra come il delitto venga sempre punito e il colpevole sempre scoperto. Augusto De Angelis, Milano, ottobre 1939.